Ciao a tutti.
Ciao a tutti, benvenuti a Vagamondo, la trasmissione a cura di VAG, l'officina dei media indipendenti.
Via Paolo Fabbri 110, sotto il ponte di San Donato, da dove vi stiamo trasmettendo.
Ma se non volete muovermi da casa vostra, www.vag61.info.
È il sito all'interno del quale potrete trovare tutti i progetti, tutte le info e tutte le novità a cura dello splendido collettivo di VAG 61.
Oggi ci concentriamo sull'America Latina. La trasmissione di Vagamondo di oggi proverà, come dire, a disegnare gli scenari che in questo momento l'America Latina sta vivendo, in particolare concentrandoci su tre paesi: la Colombia, il Brasile e il Messico.
Proveremo a fare una cartografia dei conflitti, e delle insorgenze, e proveremo a sentire dalla viva voce di chi questi conflitti, queste insorgenze e questi territori li ha attraversati, cosa succede. Questa sarà solo la prima parte di una serie di appuntamenti che vorremmo dedicare a questo continente in fermento, dove si lotta, dove si spera, dove si costruisce un altro comune migliore di quello che abbiamo adesso.
E dove non si muore mai, soprattutto. parliamo di Colombia, di Brasile e di Messico. In particolare cerchiamo di analizzare la situazione colombiana rispetto alla ricostituzione dei gruppi paramilitari, ma anche rispetto alla situazione dei numerosi omicidi ai danni dei sindacalisti della Coca-Cola.
Avremo tra poco al telefono un fotografo, Oscar Paciencia, che ci racconterà di una iniziativa che sarà fatta qui a VAG 61 con proiezione di documentario e una cena di finanziamento che sarà, si terrà il venerdì 10 novembre, ovvero venerdì prossimo, sempre a VAG 61 in via Paolo Fabbri 110. Ma intanto sentiamoci un pezzo e ci ritroviamo subito dopo qui dagli studi di via Paolo Fabbri 110.
Il giorno tropicale era un sudario, davanti ai grattacieli era un sipario. Campa decentemente e intanto spera di essere prossimamente milionario. L'uomo che è venuto da lontano alla genialità di uno schiaffino, ma religiosamente tocca il pane e guarda le sue stelle uruguayane. Sudamerica, Sudamerica, Sudamerica. Ah, Sudamerica, Sudamerica, Sudamerica. E i panerini aspettano su una gamba l'ultima carità di un'altra rumba. Gesti tropicali, un arco dal sereno al fortunato, per dirti quanto è grande la questione, tra il danneggiato e l'assicurazione, si arrende il vento e i suoi capelli spessi. Il Dio ti dice che sta lì va indicando l'altopiano e l'avrà fatto il verso all'aeroplano. La Sud America, Sud America, Sud America. La Sud America, Sud America, Sud America. E i padrini aspettano su una gamba. Vittorio Volpe la batteria.
Eccoci di nuovo negli studi di Vagamondo da Radio Città Fucico 103.1 in FM. E dovremmo avere al telefono Oscar Pacienza, il fotografo ed attivista per i diritti umani in Colombia. Ciao Oscar.
Sì. Ciao.
Ciao. Allora, intanto io comincerei a chiederti, insomma, di dirci un po' il senso dell'iniziativa che ci sarà qui a VAG 61 venerdì 10 novembre, Colombia che resiste.
Sì, abbiamo chiamato un altro appuntamento con la Colombia che resiste perché in un certo senso da seguito all'iniziativa fatta sempre al VAG alla fine di marzo di quest'anno, dove l'intenzione era quella di risensibilizzare la parte bolognese più sana alle tematiche più in generale latinoamericane, nello specifico colombiane, perché pensiamo alla plurale non per emulare il Santo Pontefice, ma semplicemente perché assieme a un gruppo di persone in Italia partecipiamo delle attività di questo che si chiama REDER, che è l'acronimo di Rete di Solidarietà e di Fratellanza, tradotto male in italiano, comunque con le popolazioni colombiane, con la Colombia. Quindi per dare continuità a questa iniziativa che facciamo in questo momento, che a marzo abbiamo pensato di riattualizzare un po' le informazioni in città, con la pretesa, speriamo sortirà un buon esito, di costituire un comitato cittadino di solidarietà specifico bolognese, dove ovviamente tutte le componenti politiche, sociali, organizzate, non soggetti singoli, insomma, possono partecipare per così trasmettersi un po' le informazioni e soprattutto certo, per solidarizzare concretamente con le attività che questo comitato, in collaborazione con una rete europea, ci sono più di 20 comitati di base in Europa e altrettanti in Colombia.
Certo. Bene, non vorrei anticipare adesso una serie di questioni che sicuramente saranno affrontate nel corso della discussione che ci sarà il 10, però magari sfruttare la radio, questo strumento di comunicazione straordinario che abbiamo a disposizione, per cominciare un po' a raccontare quali sono i problemi decennali oramai della Colombia. Ti comincerei a chiedere, intanto si parla nel volantino di presentazione di multinazionali assassine, la situazione in particolare dei sindacalisti della Coca-Cola, credo che si chiami il Sinal Trainal, se non sbaglio, giusto, il sindacato, qual è la situazione? Abbiamo sentito in questi anni chi era un po' più attento a queste tematiche, ci sono stati una serie di omicidi anche di sindacalisti, è una situazione molto pesante in Colombia.
Per l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la OIT, di tutti i sindacalisti uccisi nel mondo, più della metà appartengono, hanno il passaporto colombiano. Quindi questo è un dato aggiornato.
Significativo, certo, che dà conto della gravità della situazione. Anche di una specifica.
E che da solo spiega la condizione del punto di vista di base dei lavoratori nelle società colombiane. Ora non solo ovviamente nelle società multinazionali, ma le società multinazionali che lavorano in Colombia sono tra le più grandi del mondo, e comprendono settori produttivi cruciali e importantissimi. La Coca-Cola è quella che ha fatto più scalpore, sia dal punto di vista della campagna che è stata portata avanti in questi anni, anche certamente, come vi ricordo, il boicottaggio che ha avuto anche una disperata partecipazione di più di 300 persone al passaggio della torcia olimpica all'inizio dell'anno, quindi nella torcia olimpica per la, durante diciamo così, la
preparazione delle Olimpiadi invernali.
Le Olimpiadi invernali, sì, dove lo sponsor praticamente ha circuitato, lo sponsor assieme alla Fiaccola, lo sponsor della Coca-Cola, ha circuitato per 56 città italiane, piccole e grandi, e in ciascuna di queste città ha subito una contestazione più o meno grande, più o meno visibile, ma sicuramente è stata un'iniziativa molto produttiva dal punto di vista della visibilità, ma anche dell'aiuto concreto ai sindacalisti che in un qualche maniera sono stati convocati ad Atlanta per andare a discutere nel merito una soluzione. Ma non è solo la Coca-Cola, cioè il punto è che la Coca-Cola è una fra le tante, la Colombia è un paese ricchissimo dal punto di vista economico, sia per quello che riguarda il sottosuolo, che riguarda il petrolio, l'oro, i diamanti, sia per quello che riguarda la biodiversità. È un paese ricchissimo e naturalmente lo sfruttamento del quale va a favore, a beneficio di quella piccola oligarchia che da secolarmente diciamo, governa lo Stato e gli interessi internazionali grandi sicuramente non va a beneficio delle popolazioni che per questo motivo rivendicano una presenza e una maggiore, diciamo così, democratizzazione, una bruttissima parola, però in certi ambienti, in certe situazioni, dirmi in Colombia è quasi una parola rivoluzionaria, insomma, semplicemente contadini che per poter rimanere sul loro territorio, piccoli minatori, sul debolire, mi viene in mente questo perché è nata una protesta, dopo semmai questo nato nel tempo specificherei che cosa vuol dire poi concretamente avere a che fare con le multinazionali sul territorio, sul terreno. E questi piccoli contadini, questi minatori artigianali, dicevo, che sono continuamente minacciati, sequestrati, uccisi semplicemente perché sono seduti su una montagna d'oro. E questa montagna d'oro sta per essere svenduta, parlo di 1.600.000 ettari di territorio, che è equivalente a quasi 4 dipartimenti, sono quasi un quarto, un quinto dell'Italia, ha una multinazionale, si chiama l'Anglo Gold Ashanti, nominata Kedada, sudafricana, con degli interessi inglesi e americani in mezzo, quindi questo porta alla concreta militarizzazione del territorio.
Mi viene da farti una domanda, parli di militarizzazione, chi segue queste vicende ha visto con anche una certa preoccupazione una recrudescenza, sembrerebbe, delle organizzazioni paramilitari dell'estrema destra appoggiate dal governo di Bogotà. È uscito un comunicato abbastanza inquietante dove si minaccia di morte anche tutti gli esponenti delle organizzazioni non governative per i diritti umani, eccetera, eccetera.
Questa cosa dei il rapporto tra i paramilitari e lo Stato colombiano si può sintetizzare con questa battuta. L'attuale presidente rieletto del governo colombiano, Álvaro Uribe Vélez, è il fondatore di Convivir negli anni 90, che è stata la prima organizzazione paramilitare nel dipartimento di Antioquia dove lui era governatore al tempo. Quindi questa politica è una politica che da, diciamo, tra virgolette, locale, non in secondo luogo all'elezione, alla rielezione del presidente attuale del governo. Poi il problema della militarizzazione del territorio, per esempio l'enorme bufala che cercano di spacciare sui media nazionali con le poche volte che ne parlano, è che tutta questa enorme militarizzazione, che tradotto in termini di un politichese colombiano è la politica di sicurezza democratica, cioè la di sicurezza democratica portata avanti dall'attuale governo, in realtà dovrebbe combattere quelli che loro chiamano i terroristi, vale a dire le formazioni guerrigliere in essere da più di 50 anni sul territorio, FARC e Esercito di Liberazione Nazionale. Ora il caso è molto e soprattutto per evitare, diciamo così, la relazione sempre detta dal governo colombiano tra diciamo narcoterroristi, per intenderci, quindi collegando l'attività il presupposto di terrorismo così definito dal governo e al narcotraffico. Ora però la cosa, dicevo, la grande bufala è che lo spiegamento di militari, a parte che non riesce, cioè nelle carceri colombiane ci sono più di dai 6 ai 10 mila detenuti politici, dei quali solamente dai 2 ai 300 appartengono alle formazioni guerrigliere, quindi ci sarebbe da interrogarsi sulla efficienza e l'efficacia di questa strategia. E dall'altro lato, per finire il discorso, sì, noi dall'altro lato la presenza dei soldati non sta nelle zone in cui c'è la guerriglia, ma sta nelle zone ricche del paese.
Certo, a questo proposito, proprio per, come dire, testimoniare ancora più, se ce ne fosse bisogno, la malafede del governo, è uscito recentemente un articolo, un appello della Commissione Internazionale dei Giuristi, che parla esplicitamente della, cito testualmente questo documento ufficiale della Commissione, della politica del governo colombiano negli ultimi 3 anni come una politica che ha contribuito allo smantellamento dello Stato di diritto e a consolidare l'impunità. E si riferisce al processo di cui parlava prima Giacomo, del reintegro di migliaia di paramilitari, come un processo lontanissimo dall'essere stato trasparente, mai accompagnato da un meccanismo di verifica effettivo e ovviamente, evidentemente, invece che permettere di superare il paramilitarismo, viene consolidato da parte del potere politico ed economico il potere appunto dei paramilitari. A questo proposito, recentemente in Colombia c'è stata anche una recrudescenza della crisi interna. Si era probabilmente vicini ad uno scambio, ad un accordo tra le FARC e il governo, un accordo che doveva riguardare uno scambio di prigionieri, se non che a cambiare, diciamo, il clima del paese è scoppiata un'autobomba. Tra le altre cose, la cosa curiosa è che questa autobomba è scoppiata nel parcheggio della scuola superiore di guerra, quindi in una zona, diciamo così, nel cuore del potere militare, paramilitare colombiano. Quindi, insomma, c'è il forte sospetto che questa autobomba, la responsabilità di questa autobomba non sia precisamente da imputare alle FARC.
Beh, guarda, se posso, in proposito, le bufale si sommano e le versioni governative sono veramente paradossali. Cioè, esattamente 2 mesi, un mese, in agosto ha preso possessione nel governo Álvaro Uribe, ci sono stati tutta una serie di attentati, quest'anno per fortuna non mortali, tutti attribuiti al tempo alle FARC e a gruppi narcoterroristi in generale, definiti così. Allora, si è scoperto un articolo di settimana, è pubblicato anche in vari siti, non so dagli indirizzi, comunque, a questi attentati, in maniera molto becera, anche poco camuffata, gli artefici erano un tenente colonnello dell'esercito, un paio di capitani dello stesso esercito, che avevano confabulato l'esplosione di carri bomba, di case bomba e attentati in varie località, non solo di Bogotà. Quindi quello che stavi dicendo tu circa la recrudescenza paramilitare, in realtà non è una recrudescenza dal mio punto di vista, ma è semplicemente l'evoluzione della specie, cioè è la sedimentazione, è la consolidazione, è la definitiva entrata in gioco pubblico e legale di ciò che fino a 15 anni fa legale non era, voglio dire, in questa terza fase, così come alcuni hanno definito questa fase del paramilitarismo, è quella in cui lo Stato colombiano in un certo senso paga il prezzo del lavoro compiuto dai paramilitari, lo paga attraverso questa pseudo legge di, si chiama Perdon de Olvido, dove le parole veramente perdono di significato, cioè di dimenticare, perdonare. È un po' completamente paradossale, ma però concretamente questo cosa significa? Significa, per esempio, che l'Italia ha rischiato di avere a Milano, il console, non so se ricordate il caso, io ero appena arrivato in Colombia, era marzo di quest'anno, aprile di quest'anno, il console colombiano milanese deve essere cambiato, stava per diventare l'ex Noriega, l'ex direttore del DAS. Allora, molto brevemente, il DAS è l'Istituto Nazionale di Sicurezza, diciamo, il Dipartimento Amministrativo di Sicurezza, e questo personaggio, che era il direttore, forniva direttamente centinaia di liste, di nominativi a Jorge 40, che era un noto paramilitare in trattativa col governo per la sua, diciamo così, riabilitazione tra virgolette. E questo personaggio, Jorge Noriega, oltre che essere il presidente del DAS, il direttore del DAS, fornire a noti esponenti paramilitari liste da epurare, forniva anche appoggio logistico all'interno delle strutture stesse del Dipartimento Amministrativo di Sicurezza.
Certo, immagino che questo sia uno dei mille casi che possiamo trovare.
No, gravissimo. Gravissimo, perché sarebbe come dire che al Ministero degli Interni italiano, all'interno gli uffici vengono usati per dai mafiosi, adesso non vorrei dire.
Certo. Bene, ti dobbiamo salutare, siamo costretti dai tempi della trasmissione a chiudere questa prima parte sulla Colombia, ti ringraziamo della tua disponibilità e invitiamo ancora una volta tutti a venire a VAG 61 in via Paolo Fabbri 110 venerdì 10 novembre a partire dalle 18, un altro appuntamento con la Colombia che resiste. Ciao.
Okay.
Bene. E abbiamo chiuso questa prima parte sulla Colombia, dopo con la nostra ospite in studio Elisa parleremo di Brasile e ci racconterà un po' la situazione di questo paese enorme che ha attraversato un passaggio politico comunque significativo, ovvero la rielezione di Lula, e tutto questo dopo un po' di musica.
Por lo menos date
Eccoci di nuovo in studio, qua accanto a me con grande gioia c'è Elisa. Ciao Elisa.
Ciao.
E allora, dovremmo parlare con te di Brasile.
Dovremmo, sì.
Vorremmo parlare con te di Brasile,
certo.
Ma perché? Perché tu sei stata in Brasile per un lungo periodo di tempo. Cosa ci facevi in Brasile?
Sono andata per fare il mio lavoro, cioè sono andata per girare un documentario sulla condizione dell'infanzia in Brasile e su alcuni progetti che appunto si occupano di sostenere i bambini in alcune regioni diverse del Brasile.
Quanto tempo sei stata?
Questa volta sono stata un mese e mezzo, no, scusa, un mese, poco più di un mese, però ero già stata in Brasile 20 anni fa per il mio primo documentario, quindi per me
è stato un rientro,
una rentrée e abbastanza impressionante, perché rivedere un posto interessante, pieno di cose da vedere, da studiare, come il Brasile, rivederlo 20 anni dopo fa un certo effetto, perché si possono cogliere tutte le trasformazioni in atto,
certo,
si
e quindi
possono toccare con mano, diciamo.
Parliamo un po' di queste trasformazioni, anche parliamo un po', immagino che tu in questo mese e mezzo abbia avuto occasione di incontrare tanta gente, di parlare con tante persone, e come annunciavo prima è stato un mese che ha visto la campagna elettorale e poi le elezioni per le presidenziali.
Esatto, erano elezioni tra l'altro in cui la gente doveva votare per 5 candidati: il presidente, il governatore dello Stato, il deputato federale, il deputato statale e un altro che in questo momento mi sfugge, quindi erano, tutto il paese era completamente travolto da questa campagna elettorale, tra l'altro abbastanza interessante per un osservatore esterno, perché ha tutte delle modalità di cui poi magari possiamo parlare un po' più in dettaglio. Ecco.
Quindi insomma diciamo che è stato un momento di mobilitazione politica generale, ecco, di tutto il paese.
Totale, totale. C'è molta partecipazione, anche se chiaramente la parte centrale del messaggio e della comunicazione politica avviene attraverso la televisione, come un po'
oramai.
Oramai. E quindi un mezzo che impedisce la partecipazione diretta, però comunque ho percepito, parlando con le persone, che comunque la partecipazione c'è, cioè è un luogo dove la gente sente molto la politica e dove chiaramente la presenza di un candidato come Lula, che viene dal popolo, che si è fatto completamente da solo, dal nulla, che ha tentato per anni di diventare presidente, ora addirittura viene rieletto dopo il primo mandato, è una cosa significativa, importante.
Certo, è importante, anche se consideriamo il fatto che a molti come me che hanno seguito le vicende del Brasile, che hanno seguito la prima elezione di Lula, è un poco a distanza quello che è successo in questi anni. È importante anche perché insomma è stato un primo mandato abbastanza attraversato da crisi, da polemiche, da conflitti anche all'interno dello stesso fronte, diciamo, che ha portato Lula alle elezioni. L'ultimo è quello di cui hanno anche più parlato i giornali, è stato questo scandalo su una presunta corruzione dei funzionari del partito, del PT, del Partito dei Lavoratori, e insomma non tutti davano per scontato la rielezione di Lula.
Sì.
Eppure è stato eletto con, se non mi sbaglio, il 60% delle preferenze.
Sì.
al ballottaggio,
certo.
Sì,
io ero lì il primo ottobre, cioè il primo turno, diciamo, e lì Lula ha avuto il 49%, insomma, però cioè, ci si aspettava quasi la vittoria al primo turno. In quel momento erano tutti lì che dicevano verrà eletto al primo turno, in realtà poi non è stato così. Comunque possiamo analizzare anche un po' questa criticità della sua politica prima, anche i progetti, quello che io ho potuto vedere nella sua comunicazione anche televisiva, cosa propone Lula per il secondo mandato.
Benissimo, tutto questo potremo farlo dopo. Eccoci di nuovo in studio, 103.1 Radio Città Fucico, sotto il ponte di San Donato, Vagamondo, la trasmissione a cura del VAG dell'Officina dei Media Indipendenti, VAG 61 via Paolo Fabbri 110, siamo qui a parlare con Elisa di Brasile, è una puntata che abbiamo scelto di dedicare all'America Latina. E riprendiamo da dove ci eravamo lasciati prima della pubblicità e ti chiedo un po' di raccontarci come hai vissuto la campagna elettorale.
Esatto, la campagna elettorale era particolarmente vivace su tutti i fronti. Si svolgeva, come dicevamo un po' prima, principalmente in televisione. Io sono rimasta abbastanza così scioccata dal fatto che quando dicevo ma scusate, non vorrei vedere il dibattito in TV, a che ora è? E tutti mi dicevano, beh, dopo la telenovela. La telenovela delle 8, un'altra persona dice ma questo dibattito ma quando è? Beh, dopo la telenovela, per cui è significativo del fatto che tutto ruota intorno alla televisione e intorno alla telenovela, poi dopo arriva il dibattito, che comunque quello fu un dibattito a cui Lula non partecipò, il primo. Tutti gli altri candidati presenti ne dissero di tutti i colori contro Lula e lui non c'era, e quindi anche qualcuno dice che anche per quello non ha vinto al primo turno. In realtà non so se era solo per quello, comunque ci sono state poi una serie di attacchi in televisione continui. Ricordiamo che i mezzi di comunicazione in Brasile sono ovviamente governati dalla destra, anche ci sono influenze americane molto forti, quindi la campagna televisiva contro Lula è stata fortissima. E poi c'è anche da dire che questa campagna elettorale in Brasile è interessante perché si svolge anche poi nelle strade, porta a porta. C'erano persone con dei cartelli su dei cavalcavia, per dire San Paolo, una città tentacolare, 12 milioni di abitanti, tu passi, vedi un cavalcavia dove c'è gente con questi striscioni che dicono vota per Tizio Caio Sempronio. Gente sulle spiagge di Salvador con degli enormi palloni azzurri, e io voto Lula con la forza del popolo, perché in realtà sono stati proibiti i cartelloni elettorali veri e propri, stile Berlusca, esatto. Quindi sulle macchine, sugli autobus,
tutto il resto sì, però.
Sui carrettini, i palloni, gli striscioni, questa diciamo auto-organizzazione
della campagna elettorale.
Sì.
Come se invece di vedere il faccione di Silvio sui cartelloni lo vedessimo sulle auto.
Esattamente,
sulle...
tutto era, beh, poi come dicevo c'erano cinque elezioni in contemporanea, era un grande calderone di candidati.
Certo.
E l'altra cosa carina credo da riportare per sulla campagna elettorale è questa presenza della musica, per cui ogni candidato, compreso Lula, compreso Alckmin, eccetera, si deve fare per forza una specie di jingle, no? Cioè ci sono delle canzoncine composte appositamente da musicisti anche bravi ovviamente, per cui Lula per esempio, io l'ho registrata questa canzone una volta o l'altra qui al VAG, facciamo una proiezione dello spot elettorale di Lula perché è veramente carino, e vanno in giro per tutte le città i camioncini con questi impianti audio
che
a tutto volume
nelle strade,
che sparano canzoni sul deputato statale qua là su giù, insomma una baraonda di suoni che evidentemente insomma è la modalità comunicativa dei brasiliani, che mi è sembrata anche potremmo
certo.
Farla anche noi qua, insomma, perché no, cioè aggiunge un tocco di... Che ne dici?
Ma sicuramente sì, anche perché poi noi di Vagamondo da questo punto di vista siamo un bel po' avanti, voglio
certo.
dire, no? Ma ecco, la cosa che volevo chiederti io invece a proposito della campagna elettorale, della rielezione di Lula,
sì.
Come ricordavi giustamente tu prima, parlavi di Lula come questo presidente, come dire, venuto dal popolo, eccetera, eccetera, sappiamo che... già la prima elezione di Lula come dire, ci parlava di un legame profondo tra questo uomo eletto presidente e il popolo dei Sem Terra. Ecco, a proposito della sua rielezione, a proposito come dire, del clima che da questo punto di vista si respira in Brasile e con cui tu sei stata a contatto, ecco, questo rapporto, questa relazione tra Lula e il suo popolo, tra Lula e la sua base sociale, tra Lula e i Sem Terra, come l'hai percepita?
Allora, i Sem Terra chiaramente rappresentano una fascia della base sociale di Lula e che comunque in questa ultima elezione non si sono schierati apertamente a favore di Lula perché di fatto sono stati delusi da molte delle politiche intraprese da Lula che ha, nel primo
proprio,
mandato
che
ha dato
che volevo
priorità
arrivare.
Al risanamento economico, che non ha fatto, soprattutto diciamo il nucleo è il problema della riforma agraria,
esatto.
Per cui non è stata realizzata ed è questa una delle grandi aspettative per questo secondo mandato. Qui non so dire esattamente, le motivazioni sono molto complesse ovviamente e quindi insomma si spera che questa riforma agraria che viene richiesta dai Semterra ma anche da tanti altri si faccia. Però la base sociale di Lula è rappresentata da evidentemente da milioni di persone, anche dalla classe media, perché comunque uno dei punti nel suo programma, oltre a voler far diventare il Brasile la maggiore potenza energetica del mondo, che mi è sembrata una cosa diciamo forte, è il rafforzamento della classe media, quindi innalzare il reddito di tutte le fasce più povere della popolazione e portare tutti a un livello di classe media, perché in Brasile non esiste. Quindi io sono stata anche in alcune località del centro del Brasile dove ci sono accampamenti e assentamenti, cioè insediamenti di Semterra, gente che è stata in baracche per 9 anni e sta aspettando di avere la terra, o gente che ha vissuto per 4 anni e adesso ha la sua terra. E parlando con loro, chiaramente per loro Lula comunque è un idolo, è un dio. In ogni caso credo che siano diverse le cose che passano a livello proprio politico da quello che la gente comune percepisce.
Sente, certo.
Esatto, per cui i Semterra che hanno vissuto negli accampamenti, che oggi hanno la terra, sì, che oggi hanno la terra, sono diventati praticamente dei piccoli proprietari terrieri, cioè ci sono famiglie che oggi hanno 20 o 30 ettari a testa, a famiglia, dove possono attivare attività economiche di vario genere, coltivare, produrre miele, produrre un sacco di cose. E chiaramente questo è un cambiamento radicale, così come molte dei poveri delle città che vivevano nelle baracche sono oggi stanno per ottenere la casa in muratura, si stanno costruendo moltissime case nelle periferie delle grandi città attraverso dei finanziamenti che Lula ha dato ai governi statali, federali, ai governi di ogni stato.
Questo mi porta a farti un'altra domanda che è direttamente legata a quanto stai dicendo, ovvero questo paese, tu ci dicevi prima, lo ricordo per chi si dovesse essere sintonizzato sulle nostre frequenze da poco, ci sei tornata dopo 20 anni, deve essere cambiato qualcosa,
mamma
no?
mia.
Alcune cose ce le hai dette anche se in maniera parziale, ci stai parlando dei Semterra e dei contadini che riescono alcuni a recuperare della terra dove appunto avviare dei progetti di vita e del tentativo di trasformare le favelas in delle zone abitabili con dignità.
Esatto.
Cos'altro hai visto? Come sta cambiando questo paese, secondo te?
Sta cambiando in maniera veloce, vorticosa, ci sono trasformazioni ambientali e trasformazioni sociali in corso, c'è un attacco, vado un po' veloce perché sarebbe troppo complesso,
certo.
E sicuramente ci sono tantissime cose da dire. Una cosa che è molto evidente è l'attacco alla cultura brasiliana, sappiamo che la cultura brasiliana è fatta di elementi molto diversi, indigeni, africani, europei. Oggi c'è un vero e proprio attacco da parte delle chiese evangeliche americane che cercano di diciamo penetrare la cultura attraverso la religione. Ci sono grandi chiese costruite con finanziamenti americani e i pentecostali, gli evangelici eccetera, e questo è un fenomeno forte, insomma, su cui bisognerebbe riflettere. L'ultima cosa che penso si debba dire, che sarebbe importante anche qui al VAG farci un ragionamento, è l'Amazzonia, cioè l'Amazzonia è un continente a sé dove si giocheranno anche molte delle chance di Lula di successo di questa seconda fase, dove ci sono interessi e forze in gioco enormi, e lì le trasformazioni sono evidenti, si sta estraendo il petrolio nell'Amazzonia, si sta anche sperimentando diciamo
attività economiche alternative, compatibili con l'ambiente. È un luogo dove bisogna essere molto attenti a quello che sta succedendo in Amazzonia, e credo che una parte del programma di Lula sia proprio concentrata sulla valorizzazione. Esatto.
Certo, c'è anche da dire che attorno all'Amazzonia si combatte anche la battaglia della biodiversità e dei brevetti da parte delle grandi multinazionali delle biotecnologie. Bene, con questo appello e con questo proposito di
continuare il discorso,
di continuità e di lotta anche, oltre che di riflessione, ci lasciamo per questa parte della trasmissione. Ti ringraziamo tantissimo.
Grazie
di essere stata
voi,
qui con
è
noi.
Molto bello, siete molto vivaci.
È stato veramente un piacere, e oltre che molto interessante sentire il tuo racconto e le tue valutazioni. Adesso, dopo un po' di musica, parleremo di qualcosa che sta succedendo in Messico, qualcosa che di cui si parla poco nei media ufficiali, ma che è qualcosa di molto molto importante. Parleremo di una città autogestita dove sulle barricate sono morte più di 14 persone e dove la gente che la abita sta imparando e sta mostrando la possibilità di un'altra forma di vita, di un altro modo di gestirsi e di costruire la società insieme. Parliamo di Oaxaca, parliamo di una città del Messico dove ancora in questi giorni si combatte. A dopo.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando, meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me.
Messico a nuvole, il tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico a nuvole, la faccia triste dell'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere.
Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, ma mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è, sì, ma forse no. Queste sono situazioni di contrabbando. Non sembra giusto neanche in Messico, ma perché?
Messico è nuvole, il vento insiste con l'America, il tempo passa con l'armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, il vento straccia anche l'armonica, che voglia di piangere. Oh,
torno a chitarra risuonerà per tanto tempo ancora, è il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, queste sono situazioni di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più.
Messico è nuvole, il tempo passa con l'America, il tempo insiste con l'armonica, che voglia di piacere. Messico è nuvole, il tempo insiste con l'America, il tempo insiste con l'armonica, che voglia di piacere.
Eccoci qui di nuovo dagli studi di Radio Città Fujiko 103.1 FM, Vagamondo, la trasmissione a cura di Vag 61, Officina dei Media Indipendenti. Ricordiamo ancora una volta il sito
www.vag61.info, ormai lo so a memoria.
Speriamo che lo sanno a memoria anche chi ci sta ascoltando, i nostri ascoltatori. E parliamo oggi, per chi si dovesse essere sintonizzato sulle nostre frequenze solo adesso, di America Latina. E adesso siamo arrivati alla parte più succosa della nostra trasmissione di oggi. Siamo arrivati al punto in cui si parla di Messico. Si parla di Messico e si racconta di quello che sta succedendo a Oaxaca, che è un posto del Messico meridionale dove sta succedendo un bel casino. Un bel casino che dovrebbe interessare a tutti quelli che in questi anni hanno parlato, lottato e sperato in un altro mondo possibile. E in questo paese, diciamo brevemente, di fatto c'è chi ha parlato addirittura di una comune. E cosa è successo? Il 14 giugno i maestri di scuola, come quasi ogni anno, hanno messo in piedi una protesta, uno sciopero, un blocco della città o di una parte della città. Una cosa che, a detta di un intervistato, di un pittore messicano, Toledo, intervistato oggi sul Manifesto, è una roba poco più che di routine, che avviene quasi tutti gli anni.
Lui diceva che sono più di 20 anni che insomma c'è questo sciopero, poi insomma dice che sostanzialmente tutto si risolve, come dire, con una mediazione, vengono accolte le
richieste, succede quest'anno improvvisamente succede quel famoso evento che fa scattare tutte le
aperture,
sì, diciamo così, l'apertura che determina l'evento. Cosa è successo? È successo che il governatore Ulises Ruiz ha deciso di caricare questi maestri di scuola, di mandargli contro tutte le sue truppe di armati in casco, scudo e manganello, e purtroppo non si sono fermati qui, e che tra parentesi sono uguali un po' da tutte le parti del mondo, perché ha visto le immagini, non sono così diversi da quelli che a Genova caricavano in via Tolemaide, e ha caricato questo presidio, questo gruppo di maestri, e questo ha fatto scatenare tutto un tessuto di compagni, di organizzazioni, di strutture politiche che in questi anni, questi lunghi anni, hanno lavorato a Oaxaca e in tutto il Messico. Pensiamo ovviamente prima di tutto allo zapatismo, agli zapatisti delle ZLN, è nata un'organizzazione, è nata una specie di struttura collettiva che ha come nome APPO, Assemblea Popolare de los Pueblos de Oaxaca, ovvero Assemblea Popolare dei Popoli, o meglio anche dei villaggi, perché in realtà pueblos in spagnolo significa tanto popolo quanto villaggio, unità abitativa. Un'assemblea che di fatto ha dato via ad una vera e propria autogestione della città, che è una città che è stata ripresa in mano dai suoi stessi abitanti. Siamo di fronte ad una vera e propria riconquista dello spazio politico, urbano e sociale da parte di chi quello spazio lo attraversa, lo vive e lo agisce tutti i giorni. Un qualcosa di straordinario. Stiamo parlando di luglio. Da luglio ad oggi si sono susseguiti con sempre maggiore violenza i tentativi da parte della polizia, del governo messicano, di di chiudere brutalmente questa esperienza, ovviamente pericolosissima per chi il potere lo gestisce da anni in Messico.
E da questo punto di vista, come dire, la risposta che gli abitanti di
Oaxaca hanno saputo mettere in campo contro la repressione è davvero molto molto significativa, cioè ad un tentativo repressivo così forte la risposta è noi ci riprendiamo la città, noi non solo rispondiamo come dire a quell'attacco, ma come dire la nostra risposta è la messa in campo di percorsi come dire comuni e collettivi di riappropriazione di spazi, di riappropriazione politica della città, di riappropriazione della nostra stessa vita. E come dicevi bene tu, la risposta di chi il potere lo gestisce è stata questa fitta stancante, questo fitto attacco diciamo ai cittadini di Oaxaca che si è conclusa o che ha trovato un apice qualche giorno fa.
Sì, diciamo che sono arrivati a sparare e questo già la dice lunga su quanto debbano essere spaventati da questo esperimento straordinario. Sta succedendo qualcosa che evidentemente spaventa molto non solo il governo, il potere messicano, ma anche il potere mondiale, che infatti sta mettendo una censura impressionante sugli avvenimenti di Oaxaca, di cui non si parla sui media ufficiali. Sono arrivati a sparare a oggi. Purtroppo mi tocca fare questa tetra contabilità, ma che rende l'idea della gravità della situazione. Ci sono stati 14 morti ammazzati dalla polizia che spara ad altezza d'uomo nelle strade. E il 27 di sono stati uccisi alcuni dei leader della APO, il 19 ottobre uno dei professori che componevano questa specie di struttura collettiva è stato ammazzato. Il 27 ottobre, di fronte ad un attacco in massa della polizia e dell'esercito contro la città di Oaxaca, difesa dalle barricate da tutta la cittadinanza, sono morti quattro compagni, tra cui un militante di media. Questo è stato forse l'evento che ha rotto di più la cortina di silenzio attorno a quanto stava succedendo. Dopodiché il tentativo del potere è stato quello di chiudere le voci della protesta e della rivolta. 14 emittenti radiofoniche erano state occupate dalla APO, che trasmetteva la voce della riappropriazione, la voce della riconquista del proprio tempo e della propria vita. È rimasta soltanto Radio Universidad, che trasmette dall'università di Oaxaca e che è stata assediata nella notte del 2 novembre. Arriviamo proprio agli ultimi fatti e si è combattuta una battaglia campale, di fatto 7 ore,
una vera e propria battaglia
che andrebbe ricordata, e che probabilmente sarà ricordata. Per 7 ore, da dentro l'università, i compagni asserragliati si sono difesi contro la polizia in assetto antisommossa, contro gli elicotteri, contro le armi, si sono difesi e hanno difeso l'ultima voce libera che restava di Oaxaca, costringendo la polizia a ritirarsi.
E viva Dio, hanno vinto!
E hanno vinto, cazzo! Una battaglia, ma hanno vinto, e meno male che ogni tanto queste notizie arrivano. Abbiamo un audio che possiamo far sentire da Radio Onda d'Urto di sintesi sugli avvenimenti di questa giornata, e adesso ve lo faremo sentire.
Dopo diverse ore di resistenza, la polizia si è ritirata dalla zona universitaria dove aveva cercato di fare irruzione attorno alle 11 circa del mattino, equivalente più o meno alle 18.30 ora italiana. Siamo in collegamento con Sauro Di Giovan Battista, che ci aiuterà adesso per vedere quali sono gli aggiornamenti e soprattutto per ricordare, insomma riassumere un po' come si è conclusa questa epica giornata di resistenza del popolo di Oaxaca, in particolare degli studenti, dei professori dell'università, ma più in generale possiamo dire di tutta la popolazione, visto che chiamata a raccolta da Radio Universidad è proprio stata la popolazione di Oaxaca che ha impedito alla polizia di poter prendere piede, insomma, di poter conquistare militarmente la cittadella universitaria. Sauro, allora.
Sì, Salve a tutti, intanto preciso che le principali informazioni sono date soprattutto dalla Jornada, che è un quotidiano di messicano che ha seguito con vari inviati appunto ad Oaxaca la giornata di giovedì, ma anche alcune notizie dalla Reuters che sono abbastanza difficili da discutere, visto che è un'agenzia internazionale piuttosto famosa, che ha mandato anche nel suo circuito moltissime immagini degli scontri di ieri, e la BBC. Dicevamo, la Jornada ricostruisce abbastanza bene gli antefatti e le vicende.
Ecco Paolo, scusa se vi interrompo un attimo, ovviamente poi c'è la fonte di prima mano, che è quella dei Radio Università.
Certo, io però per questa, siccome è stamattina, io non riesco ad ascoltarla, ma immagino che siccome è notte fonda,
certo.
È ancora, no, è notte fonda, sì, in Messico, le informazioni sono quelle della serata di ieri, che sono state diffuse soprattutto per iscritto appunto dalle agenzie e dai quotidiani. Dicevo, la cosa interessante è che la Jornada riporta anche tutte le dichiarazioni sia della APO, ma anche poi del governo messicano di valutazioni sulla giornata. Dicevo, la giornata è iniziata con le manovre da parte di forti contingenti della Polizia Federale Preventiva. La Jornada e la Reuters parlano di oltre 2.000 uomini che si sono diretti con 3 elicotteri e circa 20 auto blindati con cannoni ad acqua e cannoni lacrimogeni verso la zona universitaria. A questo punto hanno tentato di impossessarsi di quello che viene chiamato l'incrocio dei signori, che è in pratica, quanto ho capito, l'incrocio proprio davanti all'ingresso principale dell'università, della cittadella universitaria, in cui c'erano la principale barricata che difendeva l'università e Radio Universidad, che è la principale fonte di informazione del movimento. Qua hanno incontrato immediatamente una resistenza da parte di circa 200 di quella che si riesce a capire è una struttura di non tanto di difesa, ma che è stata messa in piedi nei 5 mesi da parte della comune di Oaxaca per gestire il traffico, l'ordine pubblico, la difesa anche delle barricate dagli attacchi dei paramilitari, che viene chiamata la commissione di sicurezza. Questa barricata appunto era presidiata da questi 200 della commissione di sicurezza, che a quanto sembra hanno retto il primo urto della polizia, con vari feriti, lanciando pietre, pali e quant'altro. Quasi subito sono usciti dall'università alcune altre centinaia di studenti che erano all'interno dell'università ad armaforte a questa barricata, e qua ci sono stati gli scontri più violenti, che sono durati circa 6 ore, fino a che mano a mano gli appelli non sono stati raccolti da gran parte della popolazione che vive intorno all'università, e di fatto la polizia si è trovata a mal partito, ha conquistato alla fine d'assalto le barricate in questa piazza, però di fatto non è riuscita a tenerla, nel senso che si è trovata completamente circondata con diversi feriti e una situazione difficile da sostenere senza l'uso l'innalzamento dello scontro. Tutte le testimonianze sostengono che da entrambe le parti, a parte qualche colpo di arma da fuoco che si è sentito esplodere nelle fasi iniziali degli scontri, poi ci sono state da una parte molotov, pietre, pali, eccetera, e dall'altra granate lacrimogene e lanci di acqua urticante e colorante con i cannoni, per cui non c'è stata la temuta escalation di violenza né da una parte né dall'altra. La polizia di fatto,
nel senso che non sono state utilizzate
armi da fuoco né da una parte né dall'altra, e per quanto se ne sa anche l'APO dispone di strutture appunto in grado di esercitare un livello di violenza più alta, però l'APO continua a dichiarare che la resistenza è non violenta, di questo per loro la non violenza è questa, nel senso che dicono
resistenza pacifica, più che altro
pacifica, ma pacifica, cioè senza l'uso di armi da fuoco, che si resiste appunto semplicemente con quello che sia, senza l'uso di armi.
Infatti delle varie redattrici di Radio Universidad che chiamavano appunto il pueblo di Oaxaca la resistenza, continuavano a dire che la resistenza avrebbe dovuto essere pacifica, ma allo stesso tempo dicevano abbiamo pietre, abbiamo petardi, abbiamo la gasolina per le molotov, lo utilizzeremo se cercano di entrare, di conquistare militarmente la città universitaria, di chiudere Radio Universidad. Quindi sì, effettivamente è pacifica in quel senso.
Sì, è pacifica in questo senso, e in effetti di fronte al dilemma di dover usare le armi da fuoco per poter disperdere le barricate che si stavano formando intorno alla polizia e per entrare nell'università, la polizia ha deciso alla fine di ripiegare, di ritirarsi da tutta la zona. Le testimonianze della Reuters stessa sono che alla fine, cioè verso le 4 e mezza di pomeriggio ora locale, erano molte migliaia, forse qualche decina di migliaia, le persone che bloccavano e circondavano la polizia, che se ne è dovuta andare sotto un fitto lancio di, ci sono alcune fotografie appunto della Reuters in cui mostrano le autoblindo che fanno quadrato e gli elicotteri che difendono la ritirata solo parzialmente ordinata dei poliziotti sotto un fitto lancio di sassi.
Eccoci di nuovo in studio, abbiamo sentito questo contributo audio che purtroppo si interrompeva al lancio di sassi, però ci piace come interruzione, no Gennaro?
Mi ricorda una canzone dove diceva ne abbiamo visti davvero tanti, ma abbiamo visto anche tante mani che al San Pietrino cominciano
a andare, era una canzone di qualche anno fa. Bisognerebbe mandarla prima o poi.
Infatti dovremmo un attimo
suggeriamo alla regia
un piccolo suggerimento alla regia, un po' di riscoperta di certi canti degli anni 70, un po' come dire vivi, che ci mettono
esatto, e che vivono nelle lotte di oggi, grazie a Dio. Grazie a Dio, come diceva.
Grazie a Dio è un modo di dire.
Come diceva Buñuel, sono ateo per grazia di Dio.
Esattamente.
Beh, adesso, bando alle ciance, dovremmo avere al telefono Silvana di Abbasta, alla quale vorremmo chiedere un po', visto che loro sono molto, molto vicini a quella lotta, che seguono quanto succede in Messico da anni e che credo ci siano anche dei compagni di Bologna del TPO di Abbasta in questo momento a Oaxaca. Un aggiornamento prima di tutto sulla situazione. Ciao Silvana, sei in linea?
Ciao, sì, sono in linea, ciao a tutti. Noi appunto come dicevi te stiamo cercando di seguire il più possibile le notizie riguardanti alle vicende di Oaxaca. Noi quest'estate, scusate se però cerco di essere brevissima, però noi quest'estate siamo stati lì con una delegazione, una carovana, e siamo arrivati proprio a Oaxaca in un momento in cui il conflitto si era aperto e manifestato veramente in tutte le sue forme. Siamo arrivati proprio nel momento in cui si era costituita ufficialmente l'APO, appunto l'Assemblea Popolare del Popolo di Oaxaca, che a fianco della sezione 22 dei maestri sono, diciamo così, i protagonisti e quindi quelli che gestiscono anche pubblicamente le notizie e le attività che vengono messe in campo dal Movimento Popolare del Popolo di Oaxaca. Dobbiamo anche dire per chi ti sta ascoltando che l'Assemblea Popolare del Popolo di Oaxaca e la sessione 22 dei maestri sicuramente rappresenta le parti quindi attive, organizzate dei movimenti sociali di Oaxaca. Non le comprende tutte, nel senso che poi come è possibile ascoltare anche dalla loro radio, che è Radio Università, connettendosi in internet, che si rende subito conto che in realtà è un'intera popolazione che si sta autogovernando e auto-organizzando per chiedere veramente in tutte le forme, in tutte le maniere, la immediata restituzione di Ulisse Struis, governatore del PRI dello Stato di Oaxaca. In questi giorni le compagne, gli attivisti, come dicevo prima, la popolazione di Oaxaca si è concentrata nella zona dell'università, l'università autonoma, di cui ovviamente gode anche della protezione sia dell'autonomia stessa, di cui per statuto appunto gode l'università, ma anche appunto lo stesso rettore, che ovviamente ha permesso alle persone di installarsi lì e di tra virgolette organizzarsi, essere un po', diciamo così, come punto base del movimento popolare di Oaxaca. E si sono appunto radunati in università dopo un'incursione avvenuta una settimana fa da parte della polizia federale preventiva, che li ha allontanati da quella che era la piazza principale, quella che appunto viene chiamata in Messico appunto lo Zoccolo. L'altra sera c'è stato un operativo molto violento da parte della polizia federale, appunto non è l'unico, appunto dicevo prima ce ne sono stati diversi. In questo operativo la polizia federale preventiva ha cercato di entrare dentro alla zona universitaria, sfondando con degli idranti e con dei tank le barricate, e in questo operativo con sotto il lancio dei lacrimogeni, gas orticanti e con l'utilizzo veramente indiscriminato di quella che è la forza della polizia, molti sono stati feriti, si parla di 30-40 feriti e 70 quelli detenuti. Questi erano appunto i numeri che sono usciti anche stamattina dal giornale messicano La Jornada. I detenuti ovviamente non sappiamo in questo momento dove fisicamente siano, nel senso che proprio l'altra sera la radio loro diceva che alcuni di questi erano stati portati all'aeroporto militare vicino a Oaxaca, all'aeroporto per essere portati non si sa dove, con certezza probabilmente al penale di Città del Messico, che è il penale che dobbiamo ricordare a tutti, dove sono detenuti anche i portavoci e i leader del movimento di Atenco, un altro movimento appunto di contadini e agricoltori che è proprio stato represso nel mese di maggio di quest'anno. Dunque queste erano le ultime notizie, l'ultima notizia tra l'altro che è stata lanciata con un comunicato dell'Assemblea Popolare del Popolo di Oaxaca, ha lanciato per domani un'imponente manifestazione, una manifestazione che non toccherà solo le strade della città, quindi di Oaxaca, che è appunto la capitale dello Stato di Oaxaca, ma anche racconterà anche cortei e le manifestazioni che si faranno anche in tutto lo Stato. In questa manifestazione ovviamente parteciperanno tutte le parti attive organizzate del movimento, in cui dobbiamo sempre pensare che una componente importante e soprattutto una componente considerevole, che è poi la stessa componente che gli zapatisti sottolineano aderenti alla nostra campagna in tutto il Messico, è la componente indigena. Questo lo dico perché è veramente anche diciamo così proprio ricco, bello, per noi è stato così vederlo nelle manifestazioni estate, vedere tantissimi contadini indigeni che ovviamente vivono nella zona rurale e nella zona anche montagnosa dello Stato di Oaxaca, che da quest'estate hanno iniziato ad avvicinarsi alla capitale, di cui molti di questi veramente hanno età molto alte, si parla di gente veramente anziana che è scesa a piedi e che tuttora si trova all'interno di questo presidio.
Azione collettiva e generale, come dire, no?
Sì, una sorta di riappropriazione collettiva e generale delle proprie vite, di cui gli indigeni sicuramente ci insegnano molto, perché la tradizione anche di autonomia, che poi ovviamente è diventata capacità politica, organizzativa, di cui hanno fatto proprio gli zapatisti, è anche proprio una maniera quotidiana di vita in cui gli indigeni in Messico, nonostante in Messico ma anche in una parte dell'America Latina, da quasi 500 anni vivono. Infatti nelle comunità anche di Oaxaca ovviamente ci sono, loro godono dei propri rappresentanti, delle proprie istituzioni, e con questo ovviamente si organizzano quella che è la loro vita pubblica, quindi c'è già un esercizio di quella che è la democrazia diretta, di quello che è la partecipazione attiva e di quello che è appunto una specie di autogoverno, no? Ed è proprio questo autogoverno che penso che venga espresso anche attraverso quello che noi vediamo tutti i giorni a Oaxaca. Per proteggere e difendere le barricate non è soltanto difendere quella che è la resistenza per pratica, no? Quella che è la resistenza di, non so, di dover impedire, non so, di entrare in una zona universitaria piuttosto che nella piazza centrale, ma è difendere un proprio spazio, un proprio protagonismo che in questo momento sta lottando sia è vero contro quello che è il presidente locale, che Ulises Ruiz, ma con tutto quello che ciò rappresenta, che rappresenta ovviamente quello che è un sistema di corruzione, quello che rappresenta una governance autoritaria che ovviamente in questi anni, che dobbiamo ricordare a tutti, scusate, che è salita con una frode anche elettorale nel 2004 e che ovviamente ha finanziato e mantenuto le lobby imprenditoriali invece che ovviamente rafforzare quello che è lo stato sociale, in quella che è la dimensione dell'educazione, quella che è la dimensione dei servizi, ovviamente a scapito di quelle che sono le classi così definite subalterne, ma che in Messico ovviamente si parla della maggior parte della popolazione.
Certo, la cosa più rilevante almeno per chi come noi la sta leggendo da fuori, più ancora della protesta, del rifiuto e della messa in crisi di una governance, di un sistema repressivo e autoritario, è forse quell'autogestione di cui parlavi tu, ovvero questa sorta di sperimentazione collettiva di una nuova forma di vita in cui davvero il potere è una relazione orizzontale, se vogliamo.
Certo, no? E questo penso anche che sia frutto un po' dell'eccedenza che sicuramente ha prodotto e sta producendo l'altra campagna in Messico, no? Nel senso che l'altra campagna in Messico, come promosso appunto gli zapatisti, di cui loro sono una parte, non sono tutta, ma sicuramente sono i promotori, proprio ha l'obiettivo di organizzare, di creare uno spazio veramente orizzontale, plurale, in cui ognuno con le sue forme, con i suoi saperi, con le sue intelligenze, con le sue capacità e soprattutto anche col suo accumulo, no? Di esperienza politica, può mettere insieme nel suo nuovo spazio politico appunto, in cui ovviamente la cosa ovviamente centrale è quello di mantenersi ovviamente in basso a sinistra. Di esperienze che stanno in basso a sinistra, Oaxaca secondo me è una grandissima rappresentazione, no? Proprio perché, come dicevamo prima, è uno spazio veramente recuperato dal basso, in cui non si demanda a nessuno e non si chiede veramente il permesso ad esistere degnamente a nessuno.
Vorrei chiederti un'ultima cosa, tirato fuori la questione dell'altra campagna, vuoi spiegare un po' a chi ci ascolta che magari non sa bene di cosa si tratta, questa esperienza insomma di...
Certo, l'altra campagna inizia praticamente pubblicamente, è stata lanciata pubblicamente la scorsa estate, non questa passata ma quella dell'anno scorso, in cui attraverso degli incontri che si sono tenuti nella comunità zapatista della Garrucha si sono riuniti un po' le parti attive organizzate delle reti e movimenti sociali. In queste riunioni praticamente la commissione sesta, che è quella che viene chiamata dei zapatisti, che è la commissione che si chiama sesta perché appunto nasce dal lancio della sesta dichiarazione della Selva Lacandona, che è la commissione che appunto organizza e gestisce l'altra campagna. In questi incontri, dicevo, si è avuto modo di avere degli incontri pubblici e bilaterali con quelli che sono appunto le situazioni organizzate in Messico. Da questi incontri ovviamente sicuramente a partire dai sindacati, dai collettivi studenteschi, agli artisti, alle organizzazioni non governative, ai contadini, agli indigeni, a tutti, veramente tutti.
Il Messico, diciamo, in un momento,
esatto,
in cui si voleva parlare solo di campagna elettorale, parlando d'altro e costruendo altro sostanzialmente.
Certo, infatti, mettendosi anche in questa situazione, giocandosi tutto in questa scelta, certo. Perché ovviamente non sappiamo benissimo che tante sono state anche le critiche e l'opposizione, i contrasti che ha creato, parlare di basso sinistra, come dicevi te, in un momento in cui tutto si voleva giocare in alto, ma certo. È anche comprensibile in un certo senso, se pensiamo che effettivamente l'altra campagna si installa in un momento di crisi, quella che veramente i zapatisti chiamano la crisi terminale del capitalismo, in cui effettivamente il Messico, come tantissimi stati, ma io includerei anche l'Italia, se pensiamo alle leggi sulla precarietà, sulla detenzione legittima dei migranti, su quella che è lo stato d'assedio nelle nostre città, certo, dato dal controllo della guerra e via dicendo, ovviamente in un momento in cui il discontento sociale era già arrivato ad un livello ovviamente di non più tolleranza.
Benissimo, scusami, dobbiamo salutarti, siamo in chiusura della nostra trasmissione. Grazie di essere stata con noi.
Certo, l'unica cosa velocissima che volevo dire è che ovviamente è sul sito di radioplanton.net huacacalibre.org si possono sentirsi gli aggiornamenti riguardanti a Huacaca. In più ovviamente anche noi da Radio Caros 105.5 ogni giorno facciamo degli speciali proprio per aggiornare e per vedere appunto come sta procederà l'iniziativa popolare a Huacaca.
Ok, grazie Silvana, ciao. Allora eccoci qui, siamo in chiusura della nostra trasmissione, invitiamo tutti a mantenere gli occhi e le orecchie aperte su quanto sta succedendo a Oaxaca in Messico e i siti, ovviamente il riferimento principale è www.italy.indimedia.org dove continuamente ci sono gli aggiornamenti su quanto succede lì e c'è la possibilità di collegarsi in streaming con Radio Universidad, la radio che trasmette direttamente da Oaxaca. E adesso un po' di musica e poi l'ultimissima parte della nostra trasmissione. Ciao.
No.
Bene, rieccoci in studio a Vagamondo, la trasmissione a cura di VAG, l'officina dei media indipendenti. Abbiamo parlato di America Latina, ma vogliamo ricordare in chiusura di trasmissione che oggi è il 4 novembre, la giornata della manifestazione nazionale contro la precarietà. Dovremo avere in collegamento Alvin, sei?
Ci sono.
Perfetto.
Ciao
Alvin.
Ciao.
Un saluto ad Alvin perché, insomma, come dicevamo anche in trasmissione la settimana scorsa, è attivo qui a VAG uno sportello sulla precarietà che ha cominciato a fare un lavoro territoriale sulla precarietà ed ha organizzato insieme ad altri compagni la trasferta bolognese a Roma in vista della manifestazione contro la precarietà. E se la vita diventa sempre più precaria per andare a fare una bella manifestazione a Roma, un treno lo si occupa. Come è andata, Alvin?
È andata bene, guarda, è andata bene. Eravamo almeno un buon 150 persone, forse anche di più. Soprattutto bisogna dirlo, perché tu non l'avevi detto, ma mi sembra giusto riconoscere i compagni di Crest, quindi che stavano organizzando la partenza per andare allo spettone dell'auto-organizzazione sociale, allo spettone, diciamo, radicale, centrato sulle parole d'ordine del reddito della manifestazione romana, ma insieme poi a tanti altri gruppi, studenti, compagni dei COBAS, compagni dei ricercatori precari, noi appunto dello sportello contro la precarietà del VAG. Insomma, eravamo in tanti, c'è anche una bella atmosfera. Giusto, le ferrovie hanno mantenuto quella linea proprio dura di intransigenza che avevano già fatto vedere nelle trattative, che è poi il motivo per cui non si è fatto il treno speciale, e anche stamattina c'è stata una lunga e complicata trattativa, abbiamo dovuto pagare un pochino, ma alla fine, insomma, si è fatta colletta e siamo riusciti senza troppi problemi a salire sul treno. Ormai siamo quasi a Roma, insomma, no, tutto bene.
Perfetto, abbiamo tempi strettissimi per la trasmissione, comunque un saluto, un abbraccio a tutti, a tutti i compagni.
Per la manifestazione, mi raccomando.
Divertitevi, buona manifestazione.
Un saluto a tutti, ciao.
Ciao Alvin, ciao.
Bene, siamo veramente in chiusura, oltre a ricordarvi ancora una volta che la nostra trasmissione è tutti sabato dalle 11.30 all'una su Radio Città Fucico
103.1
FM da VAG 61 via Paolo Fabbri 110 sotto il ponte di San Donato,
ma anche da casa vostra, mi piace ricordarlo, www.vag61.info.
adesso in chiusura vi ricordiamo gli appuntamenti, che qui in via Paolo Fabbri 110
e non da casa vostra, quindi
quindi dovete muovere i vostri piedini e venire qua. Questa sera Back to the Trash, cassonetto differenziato crew, Zeppe DJ e altri ci riporteranno indietro nel tempo all'insegna del trash, il trash più spinto, il trash che piace a noi. Questa sera ingresso gratuito a chi piace il trash,
ma soprattutto a chi piace in generale divertirsi, stare bene. Ci troviamo qui, balliamo, ci divertiamo, stiamo bene, insomma.
E magari ci sbronziamo anche, no, Gennarino?
Ma lo davo per sottointeso.
E passando a cose leggermente più serie, le iniziative della settimana prossima, martedì 7 alle ore 18, come tutte le settimane, il mercatino biologico, sempre qui in via Paolo Fabbri 110, dove si troveranno prodotti di vario tipo direttamente dai produttori biologici della zona. Alle 20, la stessa serata di martedì 7, Etnia Super Santos in concerto. E mercoledì 8, l'assemblea di VAG 61 alle ore 21 per tutti coloro che fossero interessati a partecipare attivamente al progetto di VAG 61 Officina dei Media Indipendenti.
Guarda un po', Giacomino, ti sei dimenticato di dire che lunedì alle 14 bisogna risintonizzarsi con la radio, perché c'è Radio Boom, il programma a cura della rete universitaria.
Le ultime due iniziative in chiusura: venerdì 10, come abbiamo detto all'apertura di questa trasmissione, iniziativa sulla Colombia, un altro appuntamento con la Colombia che resiste, dalle 18 più cena di autofinanziamento. E sabato 11 la nostra Funky VAG Crew straordinaria, anche sabato 11 tornerà ad allietarci al ritmo di Funky.
fino a notte inoltrata, ingresso gratuito con la partecipazione straordinaria di Goofer.
Ormai Funky Wag è un'istituzione, voglio dire, per cui non c'è bisogno neanche più di aggiungere nulla. Ma ricordiamoci di stasera, Zepp DJ,
Back to the Trash. Ciao a tutti da Pagamondo. Sabato prossimo alle 11.30 vi vogliamo sintonizzati su 103.1 FM.
Ci risentiamo sabato.
Ciao da Giacomo
e da Gennaro.
Ciao.